pagine sommesse di Cesare Frignati e Alessandro Re. Sabato 13 giugno 2015. Benvenuti. Ora è necessario che rallentiate, come sempre, che vi accordiate con un nuovo tempo, un altro ritmo. Per i prossimi 45 minuti sarà bene che le consuete attività del vostro salotto si fermino. Per oggi niente pettegolezzo mondano, niente lettura ad alta voce, niente far musica, canto, teatro. Oggi spazio all'ascolto attivo, attento, vero. Che i fanciulli abbandonino la pallacorda e prendano anch'essi posto sulle poltroncine imbottite o sulle ginocchia delle madri, che la serva scaldi acqua nel samovar e si appresti a servire il tè, che il padre si avvicini alla console, rovesci dell'Armagnac nel suo grande balloon e accenda la radio.
Benvenuti, comincia Pagine Sommesse. Già, siamo qui, abbiamo anche invertito un poco l'ordine, siamo un po' pazzerelli perché comincia anche a fare il gran caldo, anche se l'estate meteorologica non è ancora iniziata, e oggi siamo veramente, veramente allegri e amicali, ebbene sì, amicali, perché oggi si parla di amicizia.
Così lottavano quelli intorno alla nave Buoni Scalmi. E Patroclo giunse da Achille, pastore d'eserciti, versando lacrime calde, come una polla acqua bruna che versa l'acqua scura da una roccia scoscesa. Vedendolo n'ebbe pietà, Achille glorioso piede veloce, e a lui si volse e gli disse parole fuggenti: «Perché sei in pianto, Patroclo? Come una bimba piccina che dietro la madre correndo la forza a prenderla in braccio, la afferra per la veste, la tira mentre cammina, la guarda piangendo per essere presa in braccio. Simile a questa, Patroclo, spandi tenere lacrime. Parla, non chiuderlo in cuore, che entrambi sappiamo». E tu, con gemito grave, dicesti: «Patroclo, cavaliere, o Achille, figlio di Peleo, il più forte dei Danai, non adirarti, tanta pena ha raggiunto gli Achei, tutti coloro che erano prima i più forti giacciono tra le navi, o colpiti o feriti. I guaritori, dai molti rimedi, si danno da fare per essi, curando le piaghe, e tu sei insensibile, Achille. Mai tale ira mi prenda quale tu la conservi, distruttore. Che bene avrà un altro da te, anche un tardo nipote, se non difendi gli argivi dalla rovina obbrobriosa. Spietato a te non fu, padre Peleo cavaliere, né madre Teti, il glauco mare t'ha partorito, o i dirupi rocciosi, tanto è duro il tuo animo. Manda me, almeno, subito, fa che mi segua l'esercito dei Mirmidoni, potessi essere luce per i Danai, permetti che io vesta l'armi tue sulle spalle, e credendomi te, fuggano dalla battaglia i Teucri, respirino i figli guerrieri degli Achei sfiniti. Basta. Breve respiro in battaglia. Facilmente noi, freschi uomini, stanchi di lotta, respingeremmo in città, via dalle navi e dalle tende. Disse così, pregando. Pazzo. Egli stava a supplicare per sé mala, morte e la chera. E molto gemendo, il piede rapido Achille rispose. O Patroclo divino, che parola hai detto? Vaticinio non curo ch'io possa conoscere. Non ne ha predetti la madre angusta da padre di Zeus, ma questo dolore tremendo, l'anima e il cuore mi penetra quando un uomo vuole spogliare un suo pari e levargli il suo dono perché per potenza va innanzi. Vesti tu sulle spalle le mie nobili armi, guida i mirmidoni bellicosi a combattere perché davvero il livido nembo dei Teucri circonda con violenza le navi e gli altri sui frangenti del mare ha ripiegato. Hanno ancora ben poco spazio di terra gli argivi. Ma segui intero il mio consiglio che ti metto nel cuore e grande fama, grande gloria conquistami davanti a tutti i Danai. Così la bella fanciulla mi renderanno, mi porteranno splendidi doni, cacciati i nemici dalle navi. Ritorna. Anche se a te desse modo d'acquistar gloria lo sposo tonante d'era, tu non voler combattere senza di me con i Teucri battaglieri, mi toglieresti onore. Non volere, ubriaco di guerra di strage, massacrando i troiani, guidare l'esercito a Ilio, che dall'Olimpo qualcuno dei numi, sempre viventi, non ti si faccia incontro. Molto Apollo preservatore li ama. Torna indietro, appena luce in mezzo alle navi avrai fatto. Lascia gli altri nella pianura a combattere. Oh, se Zeus padre e Atena e Apollo, neppur uno dei Teucri quanti sono sfuggisse alla morte, neppur uno dei Danai, noi due soli alla strage emergessimo, noi due soli sciogliessimo i sacri veli di Troia.
Sì, non potevamo che iniziare da questa amicizia classica, storica, epica, e però, lasciatecelo dire, esiziale, funesta, mortifera, perché appunto l'amico Patroclo poi sappiamo tutti che fine farà, e chi non lo sa vada a rileggersi l'Eneide, no l'Iliade ovviamente. Allora, parliamo di amicizia oggi, parliamo appunto, partiamo dalla classicità. Prendiamo Cicerone, non abbiamo ancora mai incontrato in questa stagione, in questo grande nostro percorso, il caro Cicerone. E insomma, che cosa scrive? Lui scrive il De Amicizia, una solita lettera poi trasformata in saggio, e come suo solito poco originale. Perché dico questo? Perché prende come al solito un po' dall'Iside di Platone, il primo testo occidentale interamente sul tema aporetico dell'amicizia, ma soprattutto poi sul libro ottavo e nono dell'Etica Nicomachea di Aristotele che abbiamo già intravisto. Ma ritornando a Cicerone, appunto, col suo tono eclettico, che è un eufemismo per non dire poco originale, riprende questi temi dell'amicizia, cioè la vita eterna dell'amico, l'anima in due corpi, eccetera, eccetera. Ma adesso smetto di parlare io e invece inizia a parlare lui.
L'amicizia fra uomini nobili ha tanti lati belli quanti a stento posso dire. Prima di tutto, in che modo può essere vitale una vita che non riposa nel mutuo affetto con un amico? E a quale cosa più dolce, e quale cosa più dolce, che avere uno con cui tu possa dire tutto come con te stesso? E che gran frutto verrebbe dalla buona fortuna se tu non avessi qualcuno che ne godesse come tu stesso? La cattiva sorte, poi, sarebbe addirittura difficile sopportarla senza uno che ne soffrisse anche più di te. L'amicizia, dovunque tu vada, la trovi. Da nessun luogo è esclusa, non è mai intempestiva, non è mai molesta, sicché non dall'acqua, non del fuoco ci serviamo, come si dice in più occasioni, che dell'amicizia. E io ora non parlo dell'amicizia volgare o della mediocre, la quale tuttavia pur piace e giova, ma della vera e perfetta, quale fu quella di coloro che sono pochi e famosi. Poiché l'amicizia fa più splendida la buona fortuna e più lieve l'avversa, condividendola e facendola così anche propria. Chi rimarrà infatti un vero amico, rimira come un'immagine di se stesso. Perciò, e gli assenti sono presenti, e i bisognosi sono ricchi, e i deboli sono validi, e, cosa più difficile a dirsi, i morti vivono. Tanto li accompagna l'onore e il ricordo, il rimpianto degli amici. Di quelli par dunque felice la morte, di questi degna di lode la vita.
Persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti, un vero amico anche bugiardo.
Lei è davvero insuperabile, ha esclamato Holmes, spingendo indietro la sedia e accendendo una sigaretta. Mi convinco sempre più che per mettere in risalto le mie piccole imprese finisce per sottovalutare se stesso. Forse lei non è quel che si dice una fonte di luce, ma certamente è un buon conduttore. È proprio vero, ci sono delle persone che, pur non avendo del genio, riescono tuttavia a stimolarlo meravigliosamente negli altri. Confesso, mio caro amico, che le devo molto.
Eh sì, abbiamo fatto il solito salto di quasi un millennio e siamo andati a estrapolare un'altra pazzesca amicizia letteraria dopo Patroclo e Achille, ossia l'avete benissimo capito ed è vinto Sherlock Holmes e James Watson. Perché? Perché si ripropone appunto dopo un millennio quella dialettica, quella dicotomia padrone-servo, dove il padrone è un grande guerriero quasi invincibile come Achille, oppure un genio della deduzione logica come il grande investigatore britannico, e il servo Patroclo, che vuole seguire le gesta belliche del padrone, amico o qualcos'altro, amante, oppure quelle del servo cagnolino Watson, che però è un buon conduttore, conduce bene, perché altrimenti senza Watson, Patroclo, Achille, Sherlock non potrebbero fare quelle imprese immortali che tanto ce li fanno ricordare e amare. Però una differenza: questa amicizia giammai ferale, giammai esiziale, bensì foriera di grandi doni tecnici, perché appunto questa unione dei corpi in un'anima sola di Watson e Holmes porta a grandi risultati. Le loro indagini sono un continuo viaggio nel loro rapporto, mai omosessuale ovviamente in epoca vittoriana, ma veramente quell'amicizia perfetta che, come abbiamo visto o sentito, sembrava suggerirci il caro di nuovo Cicerone.
Sebbene Athos avesse appena 30 anni e fosse bellissimo di corpo e di mente superiore, nessuno gli conosceva un amante. Porthos aveva un carattere opposto al carattere di Athos. Parlava molto e ad alta voce. Non si curava, bisogna dirlo, di essere ascoltato. Quanto ad Aramis, che voleva far credere di non avere nessun segreto, era tutto misteri. Per quanto D'Artagnan facesse, non poté sapere di più sui tre amici. Dovette contentarsi e credere ciò che gli era stato detto sul loro passato, sperando per l'avvenire notizie più ampie, più sicure. Intanto considerava Athos un Achille, Porthos un Aiace e Aramis un casto Giuseppe.
Sì, siamo tornati indietro per questa volta, perché è una puntata folle, ve l'abbiamo già detto, siamo molto elettrici, attivi e dinamici. Siamo tornati indietro dove? Non di tanto, sempre il secolo quello è lo stesso, però diciamo 50 anni, questo grande romanzo storico d'avventura bellico che risponde al nome di I Tre Moschettieri. I tre moschettieri, il tre è il numero perfetto, però qui c'è un virus, c'è un quarto. Insomma, la grande amicizia che lega i tre moschettieri, cui nome vero è celato, è famosa ormai, direi ancora immortale. Appunto, Athos, il grande, la grande anima suprema, una specie di oltreuomo francese, colto, poi un Porthos, che tra l'altro noi ricordiamo per l'interpretazione di Depardieu, in effetti è un toro che parla ad alta voce ma non si cura mai di essere ascoltato, e poi un Aramis tutto misteri, tutto fede, tutto cuore, e poi appunto il virus di cui parlavamo, questo ragazzino di Gascogna, mi sembra D'Artagnan, che li scopre nella grande Parigi e li vede come un dio. Quindi abbiamo da un lato l'amicizia trittica, a trittico, a tre, dei tre guerrieri, e poi questa stessa amicizia che è veduta da un altro, da un'altra angolatura, dal ragazzino che potrebbe essere sempre un Patroclo, un Watson, diciamo un essere umano in posizione inferiore, che però al contrario fa il salto di qualità e arriva al rango dei grandi eroi, dei grandi amici immortali, al di là del bene e del male, e forse addirittura li supera in onore. Ma questo lasciamolo al mistero, chi vorrà capire vedrà. Insomma, un'altra amicizia storica, immortale, avventurosa, che ci ha fatto sognare e che abbiamo di nuovo scelto di inserire in questa pazza pazza puntata. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Calma, abbiamo letto tanto e ascoltato ancora di più, e allora adesso un attimo di pausa, un aneddoto succoso. Parlando di amicizie storiche, come diceva Cicerone di nuovo, come riprende Montaigne, ma nella vita vissuta della sua immortale amicizia con Michel Etienne, scusate, della Boitier, noi riprendiamo un'altra amicizia immortale tra due grandi poeti. Avete già capito, forse? Arthur Rimbaud e Paul Verlaine. Un'amicizia, di nuovo, erotica e viaggiatrice. Si sposta inquieta da Parigi a Londra, di nuovo a Parigi, poi a Bruxelles, poi di nuovo a Londra e poi a Bruxelles. Perché cosa succede? A Bruxelles il geloso Verlaine spara, bam, due colpi di rivoltella alla gamba del povero, ma non troppo ingenuo, Rimbaud, che da questa esperienza, tra l'altro, potrebbe anche aver tratto la sua estrema decisione di smettere completamente di scrivere versi alla musa e di imbarcarsi per il nuovo mondo, un mondo sconosciuto, non in America ma in Africa, in Oriente. Questa esperienza quindi amicale estrema, perché ovviamente si trattava di due focosi amanti, anche se Verlaine era sposato da tanti anni, ha creato, può creare anche una situazione di scossa, una situazione di rivoluzione nella vita di un uomo. E quindi cominciamo già a incrinare quell'immagine irenica dell'amicizia come un solido nell'aereo che guardiamo con grandi occhi a forma di cuore. Non è così, perché Aristotele e anche Platone, anche Montaigne ci dicono sempre che comunque una nota di nero, una nota di marcio vi è sempre in ogni cosa. L'amicizia immortale di Rimbaud e Verlaine finisce malissimo e quindi, come sempre, stiamo attenti con analisi critica a giudicare dei fatti di cui parliamo. Ma cambiamo di nuovo registro e adesso passiamo in un altro tempo, in un altro luogo, nella solatia Firenze, insieme a un gruppo di gaudenti stilnovisti, poeti giovani e anche di Riccardo Cocciante in Toy Story.
Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio. E monna Vanna, e monna Lagia, poi, con quella che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buon incantatore e quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome io credo che saremmo noi.
Hai un amico in me, un grande amico in me, se la strada non è dritta ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Hai un amico in me, più di un amico in me, i tuoi problemi sono anche miei. E non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo uniti, scoprirai che c'è un vero amico in me, più di un amico in me. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, certo, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me, sai, con gli anni capirai che siamo fratelli ormai, perché il destino ha deciso che c'è un vero amico in me, più di
un amico in me, un vero amico in me.
E da un grande saggio quale Cocciante passiamo a un altro grande saggio quale Aristotele. I temi sono gli stessi, Toy Story o l'etica nicomachea, poco importa. L'amicizia è il filo conduttore di quasi tutta la filosofia morale e in questa puntata anche di Pagine Sommesse. E allora, più cupi che mai, chiudiamo questa puntata con lui, lo stagirita, Aristotele, colui che per primo tratta quasi scientificamente della filia, dell'amicizia. E poi muore, ma prima di morire ha una parola per gli amici intimi. Nella sua stanza, nel suo talamo morente, col braccio accasciato come un murat, dice ai suoi amici: «Oh, amici, non c'è nessun amico».
Amici non ne ho. Avuti qualcuno forse, ma per sbaglio, per pochi minuti. Mi guardo intorno e penso da dove sono venuti i professori, i miei parenti, volti sconosciuti. Questo è il modo di essere che mi sono scelto. Non coltivo amicizie ma erba e talento. Non credo che rimanga, non durerà per sempre. Il mio migliore amico proprio non mi viene in mente. La gente prende senza dare, senza fare niente. Si spendono parole, sono tante le promesse, i tradimenti e merda come se piovesse. Non ci so stare, ci ho provato, a me non mi riesce. Per forza fare gruppo, lo scambio culturale. Ti senti figo coi tuoi 20 amici in un locale. Ti senti il più normale, ti piace chiacchierare, dandoti un tono per sembrare un intellettuale.
Io non ci non ne ho, io non ci non ne ho.
Io di amici ne ho. Sì, 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 sì. C'è Filippo, senza il quale oggi questa puntata non si sarebbe potuta fare. C'è il vecchio, caro, grande, simpatico, intramontabile Alessandro. E ci sono anche io, che sono Cesare. La puntata finisce qui, ma soprattutto ne ho 3-4 di amiche pazzesche. Sono le grandissime sorelle delle ragazze di Sull'Onda dell'Italiano.
Benvenuti, perché sono sempre più sprovveduti. Io amici non ne ho, neanche fossi l'ultimo. Resto sempre unico, libero come minimo. Non leggo troppo mito, il mio assetto è mimetico. Dico sparo, non predico, per sbaglio faccio centro. Finisco sul patetico, perché non ci sto dentro. Sono fiero di ciò che sono, quello che sono e che rappresento. Hai bisogno di capire che non serve dire di essere il più violento. Segui il mio movimento, non puoi sbagliare. Restando a tempo devi solo saltellare.
Io amici non ne ho.
Dove vieni, che fai, il tuo percorso di studi, le aspirazioni che hai, il nome dei tuoi, oppure che vacanza farai, adesso vai per la tua strada e per favore non cercarmi. Amici non ne ho perché non so trattarli, parli 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 ma sono parole al vento, parli 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 e son già fuori in un momento, stento a crederti, non c'è nessun cambiamento. L'ultimo, io amici non ne ho, io amici non ne ho, io amici non ne ho, io amici non ne ho.